Partiamo da una rassicurazione questo sabato.
Sì, insomma, volevamo un attimino chiarire le origini di questa nostra sigla, che, come abbiamo già detto più volte, è un brano dal nome Sirius degli Alan Parsons Project, e invece non c'entra con la sigla di una famosa serie TV che, insomma, ci avete...
Un messaggio arrivato settimana scorsa ci chiedeva se era la sigla di AR. Possiamo rassicurare che non è la sigla di Medici in Prima Linea. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare, da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
Quarta puntata, come dicevamo, questo sabato 8 febbraio, e in questa quarta puntata noi iniziamo ricordandovi i nostri contatti, a cui potete scriverci, mandarci le vostre segnalazioni, sport@radiopopolare.it. Vi ricordiamo che ogni puntata di Highlights è riascoltabile in podcast sul sito di Radio Popolare. Noi adesso, Alessandro, andiamo ad ascoltarci quello che abbiamo scelto come copertina di questa settimana.
Sì, sono sempre i nostri tipici flash di Highlights, sentiteli un attimo.
Tonight, but the Luka Laker era has officially begun. All smiles.
Gonna throw it as far as his arm can take it, which is well short, and the Kansas City Chiefs have won Super Bowl 57.
Parliamo molto americano nella copertina di questa settimana, Alessandro.
Sì, siamo super americani in questo periodo, che in realtà, diciamo, non so se sia proprio una cosa molto positiva.
Sì, vabbè, non è che non parliamo americano perché sia un posto, un paese migliore di altri, assolutamente.
No, però insomma, sportivamente andiamo un po' in quei lidi lì questa settimana. Vi abbiamo già parlato, insomma, di calcio, di tennis e di tanto altro. Questa settimana è un po' il turno di due sport che forse non avevamo, anzi sicuramente uno, ma penso non avessimo trattato nessuno dei due, perché basket e football americano, e insomma, e quindi almeno sportivamente parlando parliamo americano questa settimana qui ad Highlights.
Sì, restiamo su due grandi notizie, ecco, non andiamo sicuramente sulla nicchia, però il primo audio che abbiamo sentito è un po' stato il commento della TV sportiva americana nel vedere Luka Doncic, grande cestista sloveno, uno dei migliori giocatori della Lega di basket americana, la NBA, che da questa settimana è un giocatore dei Los Angeles Lakers, e insomma, nel commento che faceva da corredo alle immagini che andavano in televisione, lo si vedeva per la prima volta con la divisa dei Los Angeles Lakers. Non ha ancora debuttato,
no.
Doncic,
anche perché tra l'altro ha avuto una stagione abbastanza travagliata a livello fisico, e quindi insomma forse per quello la stampa americana si sta un po' spiegando questa trade. Per chi non lo sapesse, attenzione, perché magari non tutti lo sanno, la trade, diciamo, è sostanzialmente uno scambio tra giocatori che si fa nel basket americano e che può tra l'altro includere al suo interno anche elementi come, non so, una scelta al draft, cioè, diciamo, sono trattative abbastanza complesse. Noi vi parliamo di quella più importante.
Però ecco, esatto, il passaggio di Luka Doncic da Dallas a Los Angeles in cambio di Anthony Davis, che da Los Angeles è andato a Dallas, ha fatto il percorso opposto, è stata la notizia di cui immagino
tutti hanno parlato questa
settimana. Insomma, tutti gli appassionati di pallacanestro sono rimasti un po' scioccati all'inizio di questa settimana, perché ci si è risvegliati così, se non vado errato, domenica scorsa con questa,
esatto,
notizia,
sì,
che è arrivata nella notte italiana. E tracciamo un ponte tra la fine della scorsa settimana e guardiamo invece al fine settimana che sta per arrivare. con il secondo audio che abbiamo ascoltato, che ci richiama invece al grande evento che ci sarà nella notte tra domenica e lunedì prossimi.
Sì, la finale del Super Bowl è, insomma, veramente il grande evento, perché ormai, diciamo, il Super Bowl è diventato l'evento con la E maiuscola americano, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto dal punto di vista commerciale, mediatico, pubblicitario, anche per quanto riguarda la musica, perché insomma è sempre un evento molto catalizzatore. E in questo caso, appunto, nella notte tra domenica e lunedì andrà in scena la finale del Super Bowl. Noi abbiamo scelto di mettervi un audio del 2023, perché era, insomma, la finale era la stessa rispetto a quella che andrà in scena quest'anno, per cui ci volevamo richiamare un po' una specie di rivalità passata.
Esatto, in pratica la finale di football americano sarà tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Sono riuscito a non impappinarmi, esatto, nel, sì, pronunciare i nomi delle due squadre. Questa era già stata la finale del Super Bowl 2 anni fa. Nel 2023 avevano vinto i Kansas City Chiefs, che adesso sono alla ricerca di qualcosa di mai successo prima, tra l'altro, nella storia della Lega di football americano, cioè della terza vittoria consecutiva. È una cosa che non è riuscito a fare ancora nessuno, e ci proveranno quindi questa partita contro, questa finale contro i Philadelphia Eagles. Io non sono un esperto di football americano, Alessandro, tu?
No, non sono esperto neanche io, sono quindi esperto, cioè sono preparato più sulla parte, diciamo, mediatica dell'evento, ti confesso, perché l'ho anche un po' studiato, ecco, in alcune salse, quindi mi manca di più la preparazione sullo sport, ma anche perché bisogna dire che il football americano è veramente lo sport proprio legato all'America
per eccellenza,
nel senso che proprio anche a livello culturale è uno sport che noi, secondo me, facciamo un po' più fatica a comprendere rispetto a loro.
Anche un po' come il baseball, anche.
Sì, è ancora più del baseball, è uno sport molto spettacolarizzato, in cui la componente, diciamo, di fuochi d'artificio, in termini, diciamo, chiaramente metaforici, ma non solo, è fondamentale. E noi in Italia ci lamentiamo quando a San Siro o negli stadi italiani c'è anche soltanto un piccolo accenno di americanizzazione dello sport, secondo me anche giustamente, e quindi è difficile per noi europei capire la portata di questo evento. Più interessante, secondo me, è capirlo dal punto di vista, diciamo, mediatico, perché è l'evento, diciamo, più seguito al mondo in termini televisivi, oltre 123 milioni di spettatori, per cui, insomma, l'anno, sì, è stato il programma più visto l'anno scorso nella storia della televisione americana e mondiale, ecco.
Vogliamo dire quest'anno quanto costa avere uno spot pubblicitario durante il Super Bowl?
Allora, mi ricordo 8 milioni, ma non mi ricordo il minutaggio, vedi, mi trovi impreparato.
Allora, per 30 secondi di spot pubblicitario chiedono qualcosa come 8 milioni di dollari.
Una morigerata cifra di 8 milioni di dollari.
Se ho visto bene, nel 2024 se ne chiedevano su per giù 7, quindi anche,
vabbè,
lì magari,
cavolo,
c'è stata un po' di inflazione negli Stati Uniti.
Di un milione per 30 secondi non è male, come inflazione.
Vogliamo anche aggiungere che questo sarà il primo Super Bowl, quello di quest'anno è il 59esimo, ma il primo Super Bowl a cui dovrebbe assistere dal vivo un presidente degli Stati Uniti?
Sì, e non, insomma, uno a caso, perché il presidente di cui si parla ormai costantemente, ovvero Donald Trump, direi che è un po' il suo tipo di evento, eh. Cioè, non so come la pensi, ma secondo me, cioè, diciamo, ce lo vedo bene in quel tipo
di contesto
lì, ecco.
Si,
insomma,
giocherà a New Orleans, e,
esatto,
tra l'altro, insomma, lo stadio, appunto, in cui si giocherà il Super Bowl ha anche una storia importante, perché nel 2005, quando c'è stato l'uragano Katrina, che ha fatto una devastazione pazzesca a New Orleans, quello stadio era anche diventato un luogo dove si cercava di dare ricovero alle persone per quanto possibile. Quest'anno si torna invece a fare qualcosa di un po' più leggero con la finale,
sì,
del Super Bowl.
Direi decisamente. E insomma, lo dicevamo, è un evento che ha una portata gigantesca, anche in termini di spot pubblicitari. È proprio, spesso peraltro gli spot sono affidati a registi importanti, c'è stato Martin Scorsese, c'è stato Ridley Scott, insomma, da quel punto di vista lì è veramente enorme. E tra l'altro, appunto, è anche un evento, diciamo, importante a livello musicale, perché a metà dei due tempi, nell'intervallo, si esibisce, come da tradizione, un artista di rilievo in quel momento lì. Quest'anno sarà il turno di Kendrick Lamar.
Eh sì, che tra l'altro è reduce dalla vittoria dei Grammy Awards.
Sì, per la canzone dell'anno, sostanzialmente, con Not Like Us, che vabbè, insomma, è quella canzone che ha fatto abbastanza il finimondo, perché era il pezzo rivolto a Drake nella rivalità, diciamo, artistica tra Kendrick e Drake. E quest'anno, appunto, è un po' lui l'artista del momento, e quindi a lui toccherà questo onore di esibirsi tra i due tempi di gioco.
E noi adesso ci ascoltiamo un suo brano, giusto per essere, vabbè, un po' citazionisti, se vogliamo, sì. Però dai.
Sì, che è un brano che ha una storia un po' particolare, perché insomma è stato rilasciato, poi rimosso, uno di quei brani un po' segreti di Kendrick per chi conosce l'artista, ma è, secondo me, uno dei migliori, se parliamo di Prayer.
I was born on February 24th, 1970. The day I was delivered, they said I would build a legacy. Picture me with influence that lasts generations. I was made out of love to keep you happy and educated. The first three letters of the alphabet, my name. I made you laugh, I made you dance, I made you sing. I've been around the world and back, you recorded my almanac. So dearly way before the fact, me and Pops was exchanged. My father was a public figure, bigger than life. Lived as a winner on stages alike. Rivers of people surely united just to see our bond. Time carried on, that was a common thread. My perfect father had many flaws. Still they moved their legs and shook their heads in unison. He had more children, I was the oldest. We always played with each other before they ruined them. He told me his personal secrets, childhood, catching them beaten, sexually touched and abused. Never seen life in a school. The price of being iconic was demonic and screwed. I stood on stage and had to watch my father on the news. Stress on the head of my spirit, I was lost and confused. I knew both sides of the story, but still I couldn't choose. See, it was more than humiliation and being sued. They crucified my affiliation for points to prove. And now my purpose for living makes no difference to you. My total existence was for making a smiling move. They said that I'll live forever, but the moment he died, more accusations arrived. I had to die too. I remember taking my first breath, August 28, 1963. The whole nation had saved the date. I made it on TV. My come out was a standing ovation. The crowd in disbelief. How could a group of words be so great? Designed to make you think. Racist in faces, embracing my conscience in letter form. How gracious was I? Speaking on changes was outside the norm. The person responsible, my creator. He never conformed or used hatred to form as retaliation. Watch him perform with conviction. 250,000 souls left their homes to listen. I gathered his thoughts in abundance, made to complete the mission. His life became heroic, then tables turned. My creator stripped from being a poet because he yearned. Other women, infidelity stricken. I can't say he was perfect. It made me nervous. They tear him down and forget me. I prayed that I survive in the midst of the controversy. How many lives have followed deaf ears if I'm not worthy? I won't justify his personal problems. That's not my job. I was only born to make sure your children can play outside. And I imagine the other demons he hid before he died. If they came to surface, this dream probably won't be alive because of you. I was born in paranoia, his poison for us. We can't create with joyous ambition, we're out of luck. The critics formed a new coalition and huddled up. The non-creators are now elated and out of touch. Why can't you gladly appreciate the influence we give? Stop staring at me disgusted, my substance made sure you live. You want the head of the messenger and the history from him, which eventually takes away from the good you accustomed. Think of a life without the likes of imagination that's prospering. The bodies that you consider genius, you like to box them in. The great debaters and thinkers that gave you a voice. Why can't you prosecute the crimes and not the thoughts I employ? Because your better judgment would always look down on me. But if I recollect how we connect, you'll count on me. I got a theory that most of y'all won't allow to see. It goes like this: talent doesn't choose morality. See, if Daniel Hale was a killer, would you not want a heart? If Carl Benz was a racist, would you stop driving cars? I can't help we jump in these bodies and you call them a god. Just know the earth is just a rock without the voices of art. Sincerely yours.
Prayer Kendrick Lamar, tra l'altro appunto mi viene in mente, insomma, vista la situazione non facilissima dell'America in questo momento, che Kendrick è un artista che ha preso più volte posizione contro, insomma, l'esagerazione del possesso delle armi, la violenza nelle scuole, insomma è un artista abbastanza schierato da questo punto di vista, per cui ci ho pensato dopo, ma mi viene in mente che è anche un parallelismo interessante visto il periodo storico delicato americano.
Sì, sì, poi quello del possesso delle armi negli Stati Uniti è un tema, credo che non passa mai.
Non varierà mai, esatto. Purtroppo anche vogliamo... perché diciamo sarebbe buono che a un certo punto si smettesse di discuterne, chiaramente augurandoci una risoluzione positiva, ecco, della cosa. Però insomma andiamo avanti, perché non è questo il nostro focus, come sapete, e abbiamo appena un po' parlato del Super Bowl, ma rimaniamo in terra, diciamo, di palla ovale, come parallelo.
Sì, esatto, usiamo un po' la forma dell'attrezzo che viene usato per giocare, per fare questo,
per farci dare un assist,
questo gancio, se volete, riuscito, giudicate un po' voi come. Però appunto è anche iniziato da poco il Sei Nazioni di rugby. Parliamo chiaramente della parte maschile, perché c'è anche un Sei Nazioni di rugby femminile che però inizierà più avanti, se non vado errato nel mese di marzo. C'è stata la prima giornata lo scorso fine settimana, la prima partita di questo Sei Nazioni, che è alla 25esima edizione da quando il torneo ha preso questa denominazione, è stata Francia-Galles. Noi così abbiamo raccolto un sonoro della prima meta che è stata segnata nel Sei Nazioni di quest'anno. La partita si giocava allo Stade France di Saint-Denis. La Francia ha asfaltato il Galles per 43-0. La prima meta che è stata segnata è stata celebrata così dal pubblico francese.
Face a Thomas, le coup d'œil d'Antoine Dupont. Le jeu au pied peut-être dans la profondeur.
Allez, le rebond,
se perd. Voilà, le premier essai de l'équipe de France dans le tournoi 2025. Il est pour le jeune Théo qui stoppe son troisième essai en bleu.
Questa è la prima meta quindi segnata nella nuova edizione del Sei Nazioni. La Francia è una delle candidate alla vittoria.
Sì, come sempre, no? Sì. Una e delle poi, contender, come
appunto,
si dice.
L'audio nominava anche Antoine Dupont, che è un po' il giocatore simbolo della nazionale francese, un po' considerato il giocatore più forte in circolazione, sicuramente a livello europeo in questo momento. E,
sì, il Sei Nazioni, lo dicevamo, è un torneo con una storia lunghissima, torneo appunto più antico nella storia del rugby, e anche se l'Italia invece ha una sua storia un po' più recente, perché
sì,
è entrata,
ecco,
nel 2000, per cui insomma una,
sì, sì, ecco,
un ingresso.
Spieghiamo un momento questo passaggio, perché questo torneo qua originariamente si chiamava Home Nations Championship, una cosa del genere. Nel 1883 si era giocata la prima edizione, era all'epoca uno sport, una competizione esclusivamente britannica, cioè si sfidavano Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles. Poi nel 1910 si è aggiunta la Francia, è stato il 5 nazioni, quindi calcolate voi per quanto 90 tempo,
anni. 90 anni, è il calcolo.
Esatto, con qualche eccezione, qualche interruzione semplicemente dettata da contingenze storiche.
Sì, si può immaginare quali.
Si può immaginare quali. Nel 2000 hanno detto, ma perché,
così, perché non fare
da 5 nazioni non facciamo un 6 nazioni?
Diciamoci la verità, ci hanno fatto entrare un po' come... così per dire, vabbè, almeno abbiamo la squadra che tutti battono ogni giro.
Allora, insomma, vabbè, adesso non, nessuno si offenda, perché insomma, giustamente l'Italia comunque ha la sua
tradizione. La prima partita, per esempio, l'abbiamo vinta nella storia del Sei Nazioni, se non ricordo male. Poi diciamo ci sono stati invece 25 cui abbiamo fatto un po' più fatica a vincere,
sì,
le partite.
Sì, ci sono stati anni più felici, molti anni invece un po' difficili. Questa, come dicevi Alessandro, dal 2000 il calcolo è presto fatto, è la 25esima edizione in cui c'è anche l'Italia. L'esordio di quest'anno, l'Italia l'ha giocato sabato scorso contro la Scozia, non è andata benissimo, nel senso che ci hanno fatto perdere in trasferta a Glasgow. Sabato, oggi, noi insomma registriamo la puntata prima che l'Italia giochi la seconda giornata contro il Galles, ed è una di quelle partite dove immaginiamo che la nazionale italiana punti a fare qualcosa di importante.
Sì, insomma, la speranza è che possa essere un'edizione un po' più fortunata rispetto ad altre. Peraltro so e sappiamo che su Radio Popolare c'è un pubblico di affezionati della nazionale italiana di rugby, per cui insomma ci auguriamo anche soprattutto per loro che sia un buon Sei Nazioni.
Questa edizione è stata definita, soprattutto io ho fatto un po' riferimento ad alcune testate illustri del Regno Unito, BBC Sports, The Guardian Sport, un'edizione d'oro, un'età dell'oro, perché evidentemente la situazione è più equilibrata, incerta, difficile da pronosticare che in passato, e quindi abbiamo detto ma proviamo a raggiungere qualcuno che ne sa più di noi di rugby.
Lo sapete, la nostra prospettiva è un po' sempre quella, cerchiamo di guardare gli eventi da una lente che li sappia analizzare con più approfondità, con più profondità rispetto a quello che facciamo noi, e quindi in questo caso abbiamo deciso di rivolgerci a un ospite importante, ovvero Marco Pastonesi, che sentiamo per, insomma, per darci appunto questa prospettiva un po' più profonda sul Sei Nazioni di rugby.
Ed eccoci allora con Marco Pastonesi. Ciao, buon pomeriggio Marco.
Ciao Marco.
Buon pomeriggio a tutti.
Giornalista, scrittore di lungo corso, come si dice in questi casi, esperto di rugby, e segnaliamo l'ultimo libro, ne hai scritti tanti Marco, ma l'ultimo libro a tema rugbistico che hai scritto un paio d'anni fa è Il Leone e il Corazziere, casa editrice 66th and Second. E veniamo da te allora Marco, noi abbiamo un po' introdotto l'argomento dicendo che questo Sei Nazioni di quest'anno è, almeno secondo alcune illustri testate britanniche,
sì, la BBC, il Guardian, abbiamo detto, insomma,
è stata definita un po' un'età dell'oro questa edizione del rugby. Tu sei concorde con questa definizione? Un'edizione particolarmente interessante, incerta, o come la vedi tu?
Sì, sarà un'edizione bellissima, ma non ricordo edizioni brutte del Sei Nazioni.
Ok,
perché,
partiamo
perché
subito. Okay.
Perché ci sono delle fantastiche nazionali, fantastiche squadre di altissimo livello, sempre ai vertici delle classifiche mondiali. Penso da anni l'Irlanda, da sempre l'Inghilterra e da sempre, insomma, negli ultimi 50 anni la Francia. Quindi sono, poi ci sono due storie di rugby come la Scozia e il Galles, che sono, insomma, rappresentano davvero la geografia e la storia, la tradizione, i valori, le avventure, ecco, del rugby, forse più bello. E poi l'Italia, noi, insomma, la patria, la nazione, il nostro cuore. E questo è il 25esimo Sei Nazioni, quindi è anche un po' il momento di tirare le somme, ecco, le prime somme vale la pena di farlo adesso.
Senti, ma Marco, ma hai introdotto tu il tema, visto che parlavi d'Italia, la nazionale italiana ha avuto momenti più complicati nel rugby, ma ne ha avuti anche alcuni più gloriosi, tra l'altro anche di recente. Che Sei Nazioni sarà secondo te per noi? Cioè è già iniziato, ma insomma come lo vedi, a che punto è la nazionale italiana in questo momento nella sua evoluzione?
Beh, siamo al 10° posto nella graduatoria mondiale, il Galles è all'11°, le altre nazioni sono, le altre 4 sono sopra di noi. E è un momento buono, direi quasi felice, della nazionale italiana. Un anno fa noi abbiamo ottenuto il massimo nel Sei Nazioni, cioè 2 vittorie contro Galles e Scozia, e un pareggio in Francia contro la Francia, e che poteva essere anche una vittoria perché abbiamo sbagliato la trasformazione, non difficilissima, ma insomma una storia, un'avventura purtroppo non a lieto fine, ma insomma quello è stato il vertice dell'Italia nel Sei Nazioni. E quest'anno abbiamo cominciato con una sconfitta con la Scozia, eppure pur non giocando bene, e dopo un'ora eravamo in pareggio a Murrayfield, cioè a Edimburgo, ed era una situazione favorevole per l'inerzia dell'incontro. Poi non ce l'abbiamo fatta, ma insomma la Scozia è particolarmente forte. E col Galles ci aspetta la partita, la vera partita che ce la dobbiamo giocare, la dobbiamo vincere per una serie di motivi. Il primo è perché siamo più forti, il secondo perché giochiamo a Roma, il terzo è perché in questo momento una vittoria della nazionale serve a tutto il movimento, perché dopo anni di sconfitte onorevoli, sconfitte di misura, sconfitte sfortunate, non possiamo più nasconderci dietro alibi. Questa è una partita che siamo in grado di vincere, una nazionale compatta, è una nazionale lunga, nel senso che non ha 15 uomini contati, ma anche altri titolari che partiranno dalla panchina. È una nazionale esperta eppure molto giovane, ed è una nazionale collaudata e consapevole. Quindi quello che io mi aspetto è un grande approccio, quindi all'inizio, subito all'inizio, far capire che non siamo lì a regalare nulla, e tenere gli 80 minuti. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare.
Quali sono secondo te le gerarchie un po' di questo Sei Nazioni, nel senso che ci hai parlato insomma un po' di tutte le squadre, ma in questa specifica edizione cosa vedi? La Francia ha avuto questa roboante vittoria all'esordio, insomma secondo te sono Sei Nazioni, quale potrebbero essere un po' le gerarchie di questa edizione del torneo?
Irlanda e Francia se la giocheranno loro, sono in grado di poter fare il grande slam, significa vincere le 5 partite, e da anni hanno una forza nel pacchetto di mischia e una fantasia nella linea dei tre quarti, e da anni insomma battono anche il Sudafrica, la Nuova Zelanda, l'Australia, cioè il meglio dell'emisfero sud, e quindi se la giocano loro. La prima partita la Francia ha spazzato il Galles 43-0, quello che mi fa impressione è lo 0 del Galles, e l'Irlanda ha battuto l'Inghilterra in un incontro molto combattuto, però alla fine è emersa lei, quindi è la dimostrazione di una forza ostinata, ecco. Direi loro sono più forti delle altre, certamente.
l'Italia è l'unica a non aver mai vinto questo torneo, diciamo che può porsi come obiettivo quello di fare una buona edizione di questo sei nazioni, ma appunto resta comunque distante rispetto a questi squadroni.
È distante perché abbiamo una storia più breve, la storia del nostro rugby, perché abbiamo un numero di praticanti e di tesserati inferiore e soprattutto dopo il Covid c'è stato un problema nel reclutare i bambini, i ragazzini, e questo è importante perché è la base che fa la nazionale, non è la nazionale che poi fa la base. Ecco, quindi bisogna crescerli, allevarli, educarli, istruirli, e renderli esperti. E i risultati si sono visti, questa appunto questa nazionale è il frutto di un lavoro fatto anche con il settore giovanile, con il settore giovanile della nazionale, quindi sono ragazzi in gamba, alcuni sono stati presi, selezionati e reclutati all'estero con delle parentele non italiano, chi non ce l'ha, però questa è una strategia che viene fatta da tutti, compresi certo. Gli All Blacks, quindi non è che siamo diversi dagli altri, anzi in meno degli altri, è una bella Italia, però attenzione, mai sottovalutare mai godere di una eventuale vittoria, perché c'è sempre moltissimo da lavorare in una nazione come l'Italia, dove è solo calcio, anche i giornali è solo calcio, anche giocare a rugby è un piccolo atto di eroismo.
Ecco, su questo volevo soffermarmi un momento, Marco, visto che parlavi appunto della base di questo sport, tu che sei anche un grande cercatore e scopritore di storie anche sul territorio, nei quartieri anche, cioè vedi delle realtà che anche, insomma, semplici, che però ti sembra che in questo momento raccontino qualcosa di interessante su come questo sport, il rugby, continua ad andare avanti, a evolvere, diciamo nel piccolo anche, i posti che rappresentano comunque un po' un esempio da noi in questo momento per il rugby.
Guarda, il rugby è uno sport democratico e io dico comunista perché rende tutti uguali e tutti li mette a nudo. Non c'è sport dove la solidità, ma soprattutto la solidarietà, è indispensabile, fa parte della natura di questo sport. E non è un caso che il rugby abbia una valenza e un valore sociale più forte di tutti gli altri sport. Non è un caso che il rugby è lo sport che si gioca nei carceri. Perché? Perché è quello che dà le regole. In una società che ha dimenticato le regole, tra grazie, condoni, sotterfugi e di tutto, e il rugby ha delle regole scritte e non scritte, e queste bisogna seguirle. Quindi è perfetto per andare nei carceri, dove bisogna cercare di dare valore alle regole, no? E senso a seguire, a osservare le regole. Il rugby sta prendendo, naturalmente in piccola parte, ma significativa, fra le donne. Perché? Ma perché proprio dà quella libertà, no, alle donne di esprimersi completamente. E non è neanche un caso che le donne italiane, paragonate agli uomini, siano più forti, ottengono risultati migliori. In classifica siamo costantemente al sesto, settimo posto, sono stati anche al quarto, cioè piccoli, grandiosi miracoli. Non è un caso che lo sport, che il rugby sia lo sport anche dei bambini. Nel mini rugby bambini e bambine giocano insieme. Questa è una cosa meravigliosa. E non è un caso che il rugby sia l'unico sport dove i bambini portano al rugby i genitori. Cioè c'è una fascia di genitori che si è data, che si è affidata, che si è dedicata al rugby da adulti. Giocano fra i cosiddetti old, cioè fra i vecchi con regole particolari, giocare per giocare, giocare per ridere, giocare per stare insieme, giocare per campare in un modo migliore. Ecco, io ho molto rispetto per il rugby, proprio per i suoi valori, al di là poi dei risultati che sono statistiche.
Si capisce dalle tue parole, Marco, questo rispetto. Volevo chiederti prima di concludere, di salutarci, parlavi del fatto che magari c'è anche un po' un problema in questo momento di una classe, insomma, di giocatori di rugby che crescano in Italia. Si fa fatica ogni qualche volta magari a trovarne, bisogna andare, come dicevi tu, a reclutarne anche all'estero, che non è di per sé un male, però insomma mi chiedevo da questo punto di vista cosa magari manca al rugby rispetto ad altri sport, nel senso che qua in trasmissione abbiamo parlato per esempio a lungo del tennis, che in questo momento è un po' l'emblema, secondo me, della rinascita dello sport italiano. Ovviamente è facile pensare a Sinner perché da solo sta cambiando movimento, però secondo te manca al rugby italiano qualche figura, qualche giocatore, qualche esempio che possa davvero far guardare i bambini le partite in televisione e fargli sognare di poter un giorno vestire anche loro quella maglia?
Guarda, da una parte io sarei tentato di dire che rugby e ciclismo, per andare avanti, dovrebbero guardare indietro, cioè guardare alle proprie origini, guardare alle proprie fatiche, sacrifici, al fango, al sudore, alle cotte, alle crisi, alle ferite anche, alle cicatrici. Dall'altra parte ti dico no, perché siamo già molto più avanti, il rugby viene fatto in maniera anche molto più accademica, più scientifica, più attuale, e quello che manca, non lo so, c'è un altro un fenomeno, forse ci può aiutare a capire la situazione: la nostra under 20, la nostra giovanile, che fa un 6 nazioni giovanile, è forte. Non da adesso, la settimana scorsa abbiamo vinto in Scozia, ma da alcuni anni abbiamo dei risultati fantastici. Ma dove vanno a finire quei ventenni? Quando hanno 21 anni, 22, dove vanno? Dove sono? Ecco, quei 2-3 anni lì ci mancano. Allora, una delle due franchigie italiane che giocano nei tornei europei, il Benetton e le Zebre, in particolare le Zebre, potrebbero diventare la squadra, come dire, che possa dare la possibilità agli under 20 di maturare, di esprimersi.
Un po', ecco, come le under 23 di calcio, diciamo, Marco, per intenderci più o meno, cioè una scuola che possa aiutare in questa fase di transizione tra l'under 20 e invece il professionismo tra i grandissimi, ecco.
Sì, senza pretendere grandi cose, ma le Zebre in questi anni hanno dato molto poco nei risultati, quindi senza pretendere vittorie, senza mandarli al massacro, però dare loro la possibilità di crescere ad alto, altissimo livello, e questo potrebbe essere una soluzione. Poi il resto, televisione, il resto è cultura, la cultura è quella che aiuta ad amare le cose, le persone, le storie.
E speriamo allora che questa cultura viva, evolva e si rafforzi sempre di più per questo sport che hai definito democratico e comunista, insomma hai usato anche un aggettivo impegnativo. Noi ti ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi pomeriggio,
Marco
Pastonesi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Questo era Kids degli MGMT, brano che tra l'altro mi è venuto in mente per omaggiare il contest creato dalla nostra collega Elisa Graci, che ha inaugurato la scorsa settimana appunto questo Battle of the Bands, giusto si chiama così, no?
Sì, credo di sì,
insomma,
di
questo
sì,
contest un po'
playground.
Esatto, questo contest per eleggere quale sia secondo il pubblico di Radio Popolare la band migliore degli anni 2000 e dagli anni 2000 in avanti, peraltro appunto la trovate sul sito, quindi insomma se volete votare potete andare a farlo lì quando ci saranno aperte le varie votazioni. Gli MGMT erano una delle band inserite all'interno di questo contest, quindi insomma è facile il parallelismo.
Riprendiamo un pochino alcune notizie di questa settimana, Alessandro. Immaginiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che vi sia capitata di vedere sugli smartphone o sui social o appunto sulle testate di informazione che l'hanno ripresa, hanno dato questa notizia, l'hanno ripresa il caso di razzismo che c'è stato su un campo di provincia regionale di pallacanestro, una giocatrice under 19 della Happy Basket di Rimini che è stata insultata in modo razzista da una donna durante la partita contro la nuova Virtus Cesena. Adesso appunto bisogna vedere un po' come
potrebbe arrivare un DASPO per questo tipo di evento. Insomma, è una procedura al DASPO quella che spesso si applica per situazioni di questo tipo, anche se insomma bisognerebbe anche cominciare a prevedere sanzioni di diversa tipologia anche in base insomma alla gravità, non che il razzismo sia più o meno grave, però insomma ci sono situazioni che sono persino più gravi rispetto a quelle un po' più classiche.
Sì, questa giovane cestista di Pelle Nera si è sentita dare come epiteto "sei una scimmia", ecco, da questa donna che aveva due figlie che giocavano nella squadra avversaria. La giocatrice si è pure presa un'espulsione per aver reagito
sostanzialmente, sì, che è un classico, tra l'altro ne abbiamo parlato anche qua dai Lights, no? Quindi insomma in quel caso avevamo parlato di Serie B, e in questo caso invece il campionato è minore, ma la gravità e gli eventi purtroppo restano sempre di natura simile. Tra l'altro, appunto, come purtroppo spesso accade, anche in questo caso il presidente federale Petrucci ha sì condannato questo tipo di insulti, ma non ha effettivamente condannato invece l'espulsione, sanzionata la giocatrice che è stata espulsa appunto per aver sostanzialmente aggredito, non credo fisicamente in realtà, semplicemente verbalmente avvicinandosi a questa donna negli spalti. E come sempre accade, i giocatori non vengono tutelati e non si riesce a capire il contesto, perché appunto il contesto fa tutto. Uno ha la reazione, una reazione di quel tipo lì può essere sanzionata con un rosso in un contesto diverso, in un contesto di quel tipo lì sarebbe fondamentale fare una differenziazione, ecco.
Il presidente federale si è limitato, e ci mancherebbe altro, a condannare questi insulti, però appunto come dicevi tu, Alessandro, non ha speso nemmeno una parola sul fatto che questa cestista sia stata espulsa e che per revocare la squalifica c'è bisogno di un suo intervento. Adesso appunto il giudice sportivo, vedevamo che ha annunciato accertamenti, si è preso insomma del tempo ancora prima di omologare il risultato di questa partita, ci saranno crediamo dei provvedimenti, però al momento questo è lo stato dell'arte su questa vicenda. E in settimana c'è stato anche un altro caso di razzismo oltremanica che ha riguardato una calciatrice, qui siamo in ambito professionistico, una calciatrice del Manchester City. È venuto fuori che al termine della partita dell'ultima giornata di Women's Super League, questa calciatrice che si chiama Khadija Bunny Shaw è stata insultata con epiteti anche qua razzisti. È una calciatrice giamaicana, insulti razzisti e sessisti. E appunto
sì, dura la partita, era Manchester City Arsenal, appunto parte di questa Women's Super League, ed era tra l'altro appunto anche una presenza significativa per la calciatrice, perché era la sua 100ª presenza con la squadra. Diciamo che è stato un momento rovinato da questi insulti ormai fin troppo frequenti.
City say they are appalled that their striker Khadija Shaw was subjected to racist and misogynistic abuse following Sunday's WSL game against Arsenal.
Yeah, City have shared the content with the authorities.
Sì, questa è la notizia che è stata riportata in questi giorni da Sky Sport UK, e appunto il Manchester City ha diffuso un comunicato dove ha espresso solidarietà con la sua calciatrice, ha spiegato che lei ha deciso di non condividere pubblicamente i messaggi che ha ricevuto per non dare pubblicità a coloro che li hanno inviati. dati, ha condiviso il contenuto con le autorità, seguirà un'indagine. Il club ha detto che offrirà alla calciatrice Khadija Shaw il suo pieno supporto. Lei però intanto ha detto che non giocherà la prossima partita di FA Cup perché ha detto ha bisogno in questo momento di tutelare il suo benessere mentale dopo questo brutto episodio. Ci avviciniamo alla chiusura di questa quarta puntata di Highlights, Alessandro Simonetta, il momento in cui segnaliamo
il nostro angolo dei consigli e insomma oggi passo a te il testimone di questo sacro momento.
Questa settimana vi segnaliamo un podcast in lingua inglese, lo facciamo riprendendo un pochino una delle notizie di cui abbiamo parlato in apertura di puntata, il Super Bowl, parlandovi appunto di questo podcast che si intitola Not Gonna Lie, è fatto da Kylie Kelsey che è un'allenatrice di hockey su prato e peraltro è anche moglie di un ex giocatore di football americano, cognata di un giocatore che sarà impegnato nel Super Bowl che ci sarà tra domenica e lunedì, e in questo podcast lei parla anche di quanto sia tifosa di football americano. Se non ricordo male, lei è tifosa dei Philadelphia Eagles e invece suo cognato gioca nei Kansas Chiefs, quindi insomma,
una rivalità in famiglia, diciamo.
Esatto, c'è anche un po' questa componente personale. E vi consigliamo questo podcast perché è super seguito, super ascoltato negli Stati Uniti e sta facendo concorrenza ai podcast che vanno un po' per la maggiore,
sì,
in
diciamo,
questo
sta
periodo.
Facendo a spallate con Joe Rogan e compagnia cantante, insomma, quindi diciamo è un
quelli che piacciono ai bro di destra, diciamo, esatto. Che lei è l'alternativa invece donna e che parla invece a un'altra parte del paese.
Esattamente.
E noi adesso allora arriviamo un po' alla chiusura di questa quarta puntata di Highlights. Alessandro Simonetta, grazie per essere stato con me anche questo sabato.
Grazie a te Luca Parena, per anche tu per essere stato qui con me e insomma per aver tenuto compagnia ai nostri ascoltatori. Ricordiamo che ci ritrovate sempre il sabato pomeriggio in onda qua su Radio Popolare dalle 15.35 alle 16.30 dopo il giornale radio delle 15.30, e che potete riascoltare tutte le puntate di Highlights, che da domani saranno 4, in podcast sul sito radiopopolare.it.
Noi ci salutiamo ascoltandoci Is This Love, un omaggio che facciamo a Bob Marley che questa settimana avrebbe compiuto 80 anni, e ci salutiamo così.
Ciao.
A sabato prossimo.
A sabato
ciao.
Prossimo. Put your